Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolato nelle vostre case, nel vostro cuore. Leggiamo l'articolo del settimanale di Padre Pio, lo sposo virginale di Maria, tratto dal numero 12 del 19 marzo 2023 di Paolo Risso. Ecco, San Giuseppe è il protagonista di questa nostra rubrica. Dobbiamo meditare, conoscere meglio San Giuseppe e vivere anche la sua spiritualità, vivere la sua paternità per essere condotti al cielo, al regno dei cieli, essendo egli padre, patrono della Chiesa. San Giuseppe era giovane, anziano al tempo in cui sposò la Madonna, il loro è stato un vero matrimonio. Ecco, queste diciamo, domande spesso affiorano nel senso comune. Non che diciamo, siano così essenziali, ecco, per la vita cristiana. Però, insomma, certamente aiutano a penetrare la figura di San Giuseppe. Il matrimonio è una cosa seria. Il matrimonio di San Giuseppe poi è il più serio di tutti, perché è il primo matrimonio cristiano, si può dire, un matrimonio nato per amore di Cristo. Non so quanti ce ne siano oggi, comunque se ci sono, il matrimonio non è un fatto sociale, non è un consorzio, non è un negozio giuridico, come dicevano i romani, ma è un fatto mistico, soprannaturale. Questo purtroppo non si capisce più perché ovviamente chi prega più, chi ha una visione religiosa della vita, oggi il matrimonio è tanto in crisi, ma perché è in crisi l'uomo, no? La sua coscienza, il suo senso del sacro, il suo senso del soprannaturale, il suo senso della trascendenza, della presenza di Gesù, della venuta di Gesù nel mondo e soprattutto la seconda venuta di Gesù, che è quella che sarà definitiva. Ecco, non si aspetta più Gesù, no? E quindi si fa come si pare, no? Non essendoci più un legislatore, non essendoci più una norma di vita, un Signore che ti guida, che ti conduce, che ti giudicherà, che ti ha dato la legge di vita, certamente. Poi tutto decade, e infatti la società è proprio in crisi, è nella depravazione più assoluta. Ecco, San Giuseppe invece ci mostra la via del matrimonio. È una via santa, una via buona, una via che si deve percorrere se si vuole la salvezza. Date le tante affermazioni odierne, vediamo chi è veramente stato San Giuseppe e cos'è tuttora. Chi mi parlava di San Giuseppe quando ero ragazzo aveva il dono di farmi inalberare. Diceva che era un vecchietto con la barba bianca. Quindi pensavo tra me il nonno e il bisnonno della Vergine Maria sua sposa, o diceva che lo Spirito Santo gli aveva segregata la sposa e che lui, suo malgrado, aveva dovuto obbedire. Quindi, no. Sembra che non è un uomo, no, San Giuseppe? Sembra che è meno degli altri, un vecchietto, poverino. Le sue qualità, le sue diciamo, facoltà sono diminuite, come tutti gli anziani, no? E quindi diciamo, questo preserverebbe la castità, oppure che per lo Spirito Santo, per il dono dello Spirito, la sua sposa non c'è, non esiste, è segregata. Quindi, suo malgrado, aveva dovuto obbedire. In seguito, poiché non ho mai appeso il cervello al chiodo, ho scoperto che se Maria era 15-17 anni, quando sposò lui Giuseppe di Nazareth, doveva avere al massimo 23-24 anni, una decina d'anni di differenza, tutto normale secondo i loro tempi. Se poi Maria aveva fatto voto di perpetua verginità, come risulta dai Vangeli, non conosco l'uomo o non conosco uomo, che significa dire mai, insomma, no? Ecco. Non voglio conoscerlo, e come spiega il sommo teologo San Tommaso d'Aquino, allora Giuseppe di Nazareth, così giovane da sempre, doveva essere una perla, preparato da Dio per essere lo sposo della tutta santa e padre putativo di Gesù, vergine per eccellenza. Virginis filius et virginum sponsum, figlio della Vergine e sposo delle vergini. ride di tutto questo, scherzandoci sopra, a volte anche nelle prediche, mi fa imbufalire assai. Dio certamente non ha cambiato le carte in mano a San Giuseppe, ma agendo dal di dentro della sua volontà, così come a Dio solo è possibile, lo ha preparato per la sua sublime missione. Ecco, quindi ci sono tanti pregiudizi su San Giuseppe. Beh, certo, anche l'iconografia non ci aiuta, non che San Giuseppe non possa essere rappresentato anziano, ma spesso è questa anzianità che è proprio la sua virtù, come se appunto la virtù risiedesse nell'anzianità, ma la virtù dipende non da un fatto fisico, no? Questa è una cattiva interpretazione, insomma, delle cose. Ci sono anziani che sono molto malvagi e giovani invece che sono molto santi, come Carlo Acutis, no? L'Acutis era un adolescente, si può dire, quando è morto, eppure aveva già la pienezza della virtù eroica, addirittura tanto da celebrarlo come santo, come unito a Dio per sempre. Mentre invece, ecco, ci sono anziani, non so, pensiamo a Stalin, no? Insomma, non era molto anziano quando è morto, ma insomma, comunque sempre molto crudele. Molto sanguinario, ecco, proprio amante della tortura e della deprivazione dei diritti umani. No, pensiamo, non so, Pinochet, ecco, pure che è morto anziano, ecco, un grande dittatore, ha fatto ammazzare tanta e tanta gente, no? Grande dittatore, oppure autore di guerre, insomma, spaventose, non so, il segretario Kissinger, ecco, che insomma, ha fatto tanti di quei morti, forse. La segretaria di Stato e anche dopo, che è veramente un'anzianità non tanto sapiente, no? Ecco, non tanto unita a Dio, al Dio della misericordia, al Dio della pace, al Dio della carità e del perdono. Quindi l'anzianità non si collega necessariamente con la virtù. La virtù è un fatto spirituale, è un fatto interiore, è un fatto che si può vedere solo se c'è la preghiera, se c'è l'unione con Dio, se c'è la decisione per Dio, se c'è la scelta di Dio nella propria vita, se si fa una vita morigerata, una vita pura, integra, se si fa una vita di pazienza, di sopportazione, di perdono, d'amore, ecco, vero, verso il Signore e verso il prossimo. Ecco, questa è l'egida della virtù, legarla ad altre cose, l'anzianità, oppure ecco, il non pieno possesso delle facoltà, ecco come insomma, no? Se fosse, non so, tipo un eunuco, ecco, San Giuseppe, no? E allora, certamente, questo non favorirebbe la virtù, ecco, non esalterebbe la virtù di San Giuseppe, ma esalterebbe solo alcune sue potenzialità che chiaramente non sono effettivamente causa, ecco, causa di virtù, causa di salvezza, causa, ecco, di redenzione. Ecco allora, San Giuseppe, dobbiamo valutarlo proprio come un uomo, ecco, che era nel pieno possesso delle sue facoltà, pieno possesso delle sue virtù, pieno possesso dell'amore, ecco, del Signore. E quindi, ecco, un uomo che ha saputo amare Dio, un uomo che ha saputo offrirsi a Dio, un uomo che ha saputo, ecco, donarsi al Signore Dio. E allora per questo noi lo amiamo, lo stimiamo, lo veneriamo, lo desideriamo come nostro patrono, nostro Signore, ecco, sulla terra. Ecco, colui che può veramente, ecco, donarci la verità, la bellezza, ecco, la gioia, e che può, Effettivamente, ecco, donarci qualche cosa di grande nella vita. Allora, ecco, andiamo avanti nel nostro discorso su San Giuseppe, ecco, che non è quindi diminuito nella sua coscienza, non è diminuito nelle sue facoltà, non è diminuito nelle sue potenzialità a favore, ecco, di una. Ecco, di una tutela che sarebbe solo pure, poi del resto solo esterna, solo giuridica, perché che apporto potrebbe aver dato Giuseppe se era così anziano, non poteva neanche aiutare, non poteva mantenere con il lavoro la sacra famiglia, ecco, non poteva soccorrere la Madonna effettivamente, ecco, praticamente con il suo agire, no? Le sue decisioni. Ecco. Tutta la Santa Famiglia, se fosse stato un uomo molto anziano, no? Ecco, vabbè, certo, a Dio non è impossibile. Comunque, insomma, sembra che Giuseppe sia da, diciamo, porre nel novero dei veri sposi, no? Ecco, anche secondo l'età e le qualità. Solo che aveva il dono dello Spirito, certo, questo è innegabile. Stando così le cose, è chiaro che dopo la Santissima Vergine nessuno è più in alto nella gloria dei cieli di San Giuseppe. Perché dopo di lei nessuno fu più vicino a Gesù. Cioè l'elezione di San Giuseppe presuppone già un cammino spirituale. Non si dona l'Eucarestia a chi non è preparato. No? I cristiani ci tenevano al cammino catecumenale, no? Ci tenevano che i catecumeni, i neofiti, sapessero bene la fede, che la vivessero bene, no? Perché si trattava di testimoniare la fede fino all'effusione del sangue, soprattutto nei primi tempi della Chiesa, non era facile diventare cristiani. Bisognava rinunciare al mondo e anche alla propria vita per amore di Cristo. Questo spiega la preeminenza di San Giuseppe su ogni santo. Ecco, Gesù è stato scelto da Giuseppe, ma perché Gesù anzitutto ha scelto Giuseppe, ecco, lo ha eletto per le sue virtù, le sue qualità morali, umane, spirituali, religiose. E quindi, ecco che Giuseppe è diventato lo sposo di Maria, più grande santo dopo Maria. Una missione eccezionale quella di Giuseppe, richiede una santità proporzionata alla missione. Dio non si inganna. Quando egli sceglie i suoi servi immediatamente, direttamente, senza la mediazione di alcuna scelta umana per compiere una missione speciale, allora egli dona loro la santità necessaria e proporzionata. Sovente gli uomini scelgono per esercitare una missione difficile degli incapaci e dei mediocri. Basta pensare ai nostri politici, no? Alle volte anche analfabeti, no? Ecco, un ministro della sanità che non è medico, un ministro dell'istruzione che non ha la laurea. Un ministro dell'agricoltura e foreste che c'è la terza media, insomma, su via. Questo è stato fatto, no? Sembra che proprio i più indegni, no? Salgano al potere, un fanciullo li guiderà, ecco, fanciulli guidano, cioè gli inesperti, gli incapaci, quelli che proprio non sanno fare quel loro mestiere, glielo fanno fare, si vede che non lo devono fare effettivamente, no? Invece Dio sceglie diversamente, sceglie quelli che sono i migliori in assoluto. Allora egli dona loro la santità necessaria e proporzionata. Ecco, vedete, Gesù non solo sceglie, ma anche dà forma, è completo, completa quello che manca. Infatti Giuseppe era giusto davanti a Dio, ma gli mancava la giustizia della fede in Cristo. Non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo. E quindi, insomma, Giuseppe mancava ancora l'apporto della grazia, il dono dello Spirito Santo. Poi ce l'ha avuto con l'apparizione dell'angelo, perché altrimenti avrebbe deciso di ripudiare la sua sposa nel segreto. Ma non lo fa perché interviene l'azione di Dio. Un'azione soprannaturale, misteriosa, che è quella più importante, che si fonda però sulla natura umana. Se la natura è già depravata, la grazia non può nulla. Se la natura è ben disposta, pensiamo al buon ladrone, in fondo alla fine della vita si è disposto a ricevere la grazia è venuta, anche se nell'ultimo istante, però c'era questa buona disposizione d'animo naturale verso il Signore. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci, scusate, nella casa di Nazareth, e parliamo di San Giuseppe, lo sposo virginale di Maria, secondo l'articolo di Paolo Risso, il 12 aprile 2023. Ecco, sul settimanale di Padre Pio. Diciamo, la missione di San Giuseppe è una missione eccezionale che richiede una santità proporzionata allo sposo virginale, ecco, ma non perché non abbia virtù umane, anzi ce l'ha, ma ce l'ha anche potenziata, non che non ce l'abbia per nulla, se no non poteva essere sposo, tantomeno custode della Vergine e custode anche di tutta la Santa Chiesa universale. Quindi Dio dona una santità necessaria e proporzionata. Sovente gli uomini scelgono per esercitare una missione difficile degli incapaci e dei mediocri, purtroppo è la società nostra. Pensiamo a Biden, il presidente degli Stati Uniti, che era demente, no? È stato riproposto addirittura per le elezioni, un assurdo, ma questo è il modo di governo dietro le quinte, falso, quindi, no? Falso, bugiardo, tendenzioso, perché non c'è vera democrazia se non viene eletto uno che è capace di condurre, ecco, le sorti di uno Stato così grande, una nazione così grande come gli Stati Uniti. No? Vuol dire che c'è dolo in tutto, è tutto marcio, proprio il sistema è fondato sulla marcescenza, sulla menzogna, sull'ipocrisia. Proprio come ai tempi di Gesù, i farisei non erano i migliori, anzi forse erano peggiori degli altri, però stavano a capo, si vede che conveniva così, oppure perché loro stessi avevano scelto di tradire il loro ideale di guida del popolo, di interpreti della legge, per fare solo i propri interessi, no? Erano scesi talmente a compromesso col mondo che praticamente la legge di Dio se l'erano dimenticata. Sta qui il problema della democrazia, che già facevano notare Platone e Aristotele. La democrazia è un regime politico che suppone che il popolo, nello scegliere esso stesso il suo rappresentante, sia un popolo virtuoso. Invece non è che sceglie, no? Bene, ecco. Ma poi sono scelti anche da altri i rappresentanti. Quindi è tutto un sistema, un gioco che è fondato sulla falsità. Ecco. Pensiamo ai plebisciti nel Regno d'Italia, si doveva scegliere il Regno d'Italia, però se non lo sceglievi poi ti ammazzavano, no? Dovevi scegliere con la pistola puntata, con la lupara puntata alla schiena, nel sud soprattutto, il sud era molto attaccato al Regno, no? Allo status quo, quindi è stata una violenza togliere il Regno di Napoli e Borbone, perché la gente insomma non disdegnava questo, no? Ecco. Il plebiscito è stato manipolato, è stato forzato, in modo tale che si scegliesse per forza il regno nuovo del Piemonte. No? Eppure quando si scelse la Repubblica al posto della monarchia, poi lì ci fu un grosso broglio elettorale, c'erano solo, mi sembra, 40.000 voti di scarto, quindi pochissimo rispetto ai 30-40 milioni, adesso non so quanti erano gli abitanti dell'Italia in quel tempo, no? Ma il referendum fu un imbroglio, il popolo non voleva essere soggetto alla Repubblica, però fu indotto per scelta dall'alto, probabilmente di qualche capo finanziario a cui stava più comodo la Repubblica, ecco, di mettere questo nuovo sistema e poi si è visto, insomma, ecco. Che cosa è successo? Vabbè, comunque, l'uomo fa, poi Dio dispone, ecco quello che è giusto. Nello scegliere se stessi i rappresentanti, il popolo dovrebbe essere virtuoso, sia un popolo virtuoso, altrimenti sceglie dei pessimi rappresentanti e le nazioni precipitano nella rovina. Ma non è così per Dio. Quando Dio per sua elezione sceglie qualcuno per compiere una missione elevata, gli dà tutti i doni necessari per questa missione. Ecco perché Giuseppe, questo artigiano, poco più che ventenne, probabilmente di Nazareth, pur vivendo tra gente pagana della Galilea, doveva essere una perla di ragazzo, un vero giardino fiorito. È come dice il Cantico delle Creature, tu sei un giardino, no? Un giardino fiorito, fontana sigillata, no? Giardino chiuso. Ecco. Un angelo in carne, tra i mancabili mascalzoni del suo tempo. La missione di San Giuseppe fu duplice: essere lo sposo di Maria, lo sposo virginale di Maria, e il padre putativo di Gesù. Due missioni che sono una più grande dell'altra, ecco, una più eccelsa dell'altra, ma Giuseppe portò avanti queste missioni. Con, ecco, immancabile virtù, no? In precisione, puntuale nel fare la volontà di Dio. Questa è la sua caratteristica, fare la volontà di Dio, senza indugio, in fretta, subito, quando capisci che, quando non capisci, vabbè, il Signore ti lascia nel dubbio, perché, ecco, potresti vivere anche questo dubbio come momento di crescita spirituale. Infatti San Giuseppe si trovò nel travaglio, perché non sapeva se prendere o no Maria, la sua sposa, non tanto per Maria, ma perché se era Dio o no che lo chiamava a quello. Se non era Dio, non doveva farlo, perché sarebbe stata una scelta temeraria che l'avrebbe portata pure al disastro. Se era Dio, doveva farlo, perché era la sua vocazione, era la sua realizzazione, era il modo di dare gloria a Dio tra gli uomini. Lasciò la sua grandezza, la sua grazia, la sua santità e la sua gloria. Lo sposalizio di Maria Santissima di San Giuseppe fu un vero matrimonio? Certo che lo fu, no? Oggi si dice che il vero matrimonio è solo quello dove c'è l'unione coniugale, dove ci sono i figli, ma i figli c'erano perché Gesù già c'era, no? Ecco, quindi c'era la prole. Anche se era una parola straordinaria, una parola che veniva da Dio, ecco. Il consenso ci può essere senza, ecco, questa non consumazione, se non c'è l'unione carnale delle spose, sì, certo, si può essere matrimonio, ecco. Oggi si dice Giuseppino, ecco. L'angelo stesso, apparendo in sogno a San Giuseppe, gli dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, perché ciò che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Maria è davvero la sposa di Giuseppe, non solo la sposa dello Spirito. Ma se il matrimonio di San Giuseppe e della Vergine è un vero matrimonio, quale ne è l'oggetto? Se non si donano l'uno all'altro i loro corpi in vista di porre atti idonei alla procreazione, che cosa donano? Scrive il grande vescovo francese Bossuet. È il trionfo della purezza. Essi si donano reciprocamente la loro verginità e su questa verginità essi scambiano un diritto naturale. Ha il diritto di custodirsi la verginità l'un l'altro, ecco, veramente il contrario di quello che sembrerebbe il matrimonio, no? Ma il matrimonio, il coniugale, il coniugato, no? La copula è considerata solo un mezzo, ecco, non è un fine, un mezzo per per nascere, educare, far nascere, educare la prole, donare nuovi figli a Dio, no? Al progetto della creazione. Questo è l'unico motivo per cui c'è la copula coniugale, se no non ci dovrebbe essere per niente. No? Invece questi custodiscono la verginità, scambiano un diritto naturale. Quello di custodirsi. Maria ha il diritto di custodire la verginità di Giuseppe, Giuseppe ha il diritto di custodire la verginità di Maria. Nell'una o nell'altra ne può disporre. E tutta la fedeltà di questo matrimonio consiste nel custodire a vicenda la verginità secondo le promesse che li uniscono. Ecco il tratto di unione che li lega. Bossuet, ecco. Quindi l'unione è pura, l'unione nella purezza, l'unione nella castità. Certo, questo il mondo non lo può capire, no? Capisce solo piacere effimero, piacere sensuale, piacere d'un momento. Invece la purezza è un piacere, è una gioia, un qualcosa che nasce da dentro, che non la vive, non la può capire, no? Chi è immerso nei vizi, chi è immerso nel peccato, chi è immerso nella carne, ecco, nell'alcol, nella droga, nel sesso, non può capire la purezza, l'ebbrezza della purezza, la santità della purezza, la felicità della purezza. Quale diritto di custodirsi la verginità l'un l'altro? Maria ha il diritto di custodire la verginità di Giuseppe. Nell'uno e nell'altro non ne può disporre. Tutta la fedeltà di questo matrimonio consiste nel custodire a vicenda la verginità secondo le promesse, i voti che li uniscono. Ecco il tratto di unione che li lega, Santo Vescovo Bossuet. Questo deve far comprendere in modo chiaro agli sposi cristiani che il matrimonio rimane e merita il suo nome anche quando di comune accordo si osserva la continenza. Ma certo, il matrimonio non può essere sempre sesso, no? Anzi, proprio nel matrimonio, al matrimonio anche quello con i figli, è un periodo molto limitato della loro vita, no? Non è che stanno sempre a procrearne, se no, poveracci. Insomma, per quanto siano numerose le famiglie con 10 figli e più, però il matrimonio è lungo, ed è fatto anche di castità, è fatto di prudenza, è fatto di astensione, di rinuncia, rinuncia perché per il bene superiore della famiglia. Questo deve far comprendere in modo chiaro agli sposi cristiani che il matrimonio rimane e merita il suo nome anche quando di comune accordo si osserva la continenza. L'unione dei corpi non è il vertice dell'unione dei coniugi. L'unione degli spiriti in Dio è molto più importante dell'unione dei corpi. L'unione degli spiriti in Dio. Quanti matrimoni sono veri oggi? Magari una fede debole, languida, oppure addirittura una non fede, non praticata, non fondata sulla confessione, no? Sulla denuncia del peccato. Questo non è una vera unione. Quest'ultima, che deve essere sempre orientata e aperta alla trasmissione della vita e al servizio di quella della generazione e dei figli. Tutto ciò relativizza molto la dimensione sessuale all'interno del matrimonio, no? La relativizza molto, certamente, no? Non è la cosa più importante, anzi, è una cosa proprio, diciamo così, un complemento che, per quanto possa essere importante, insomma, non fonda il matrimonio. Visto che tanta unione sessuale c'è anche fuori del matrimonio, e quello non è che realizza il bene e la felicità di chi contrae quell'unione, anzi, spesso dopo ogni pasto ho più fame di prima, sei molto più povero dopo che hai violato la legge del Signore, dopo che non hai voluto, ecco, il frutto del tuo amore, cioè l'unione coniugale, o i figli addirittura vengono abortiti perché i due non sono sposati, i due manco si conoscono, hanno rapporti così, tanto per divertirsi, no? Per passare una serata insieme, succede così oggi, no? La vita è talmente flebile, talmente priva di valori, talmente priva di amore, che non si capisce perché ci si unisca in questo modo, no? Non c'è nessun senso, ecco. Nessun sbocco, nessuna prospettiva. Invece, ecco, quello del matrimonio virginale, casto, voluto per il Signore, proprio il più santo, più difficile, ma anche il più santo, no? Ecco, qual è la ragione di questo vero matrimonio? e preservare l'onore e la verginità di Maria Santissima, e magari disposti si sposassero anche solo per preservare l'onore del coniuge, per non disprezzarlo. Spesso sentono coniugi che parlano male dell'altro coniuge, magari in pubblico, magari davanti ad amici, privati, fratelli. Ma non si dà una buona idea del matrimonio, no? Non si dà una buona idea, veramente no. Vuol dire che non lo vivi il matrimonio. Se non preservi l'onore del tuo sposo, se lo vuoi disprezzare, lo vuoi sminuire davanti a tutti, che l'hai sposato a fare? Insomma, veramente non lo senti come tuo sposo, come tua sposa, no? Per te sembra solo un peso. Forse l'hai sposato per interesse, forse l'hai sposato per un interesse solamente magari sensuale, no? Perché ti andava di fare, ecco, qualcosa con lui, ma non c'era un progetto di vita veramente santo, soprannaturale, cristiano, no? Questo gesto di umiltà fu per San Giuseppe un grandissimo sacrificio, perché egli amava la Vergine sua sposa, la tutta santa, di un amore tanto più forte, in quanto era amore virginale, un amore infinitamente più grande degli amori più appassionati, degli amanti della terra. Ora, così, dinanzi al silenzio di Dio e di Maria, San Giuseppe spezza il suo cuore, lo offre a Dio in olocausto. Rinuncia a Maria. Allora gli appare un angelo in sogno. Ecco, vedete, il fatto che Giuseppe è preoccupato solo di Dio si vede proprio dalla rinuncia a Maria Santissima. Se fosse innamorato di Maria, come l'amore romantico, passionale del XVIII secolo, XIX secolo, i grandi amori storici di Romeo e Giulietta, non lo so, di Cesare e Cleopatra, non lo so, ecco, di Didone ed Enea, questi celebrati anche dal mito classico. Ma non sono amori veri, vedete, perché sono solo amori fondati sull'uomo, sulla persona, sull'attrazione fisica, no? Sul senso, ecco, non c'è onore, no? Infatti finiscono tutti male questi amori, no? Finiscono con l'omicidio, col suicidio, di uno, di tutti e due, insomma, Romeo e Giulietta, si è tanto celebrato, ma non è un vero amore, no? Cioè Gesù Cristo non c'entra niente, no? Non c'entra proprio niente. Se ci facciamo caso, no? Non è che questo amore è consacrato da Cristo, ma assolutamente no. Questo gesto di umiltà fu per San Giuseppe un grandissimo sacrificio, perché egli amava la Vergine sposa, quindi ecco, rinunciò a lei, no? E fece un atto di amore. L'amore verso di lei e verso il Signore. Ma se Dio non vuole, va bene, io rispetto la volontà di Dio. Si vede che ci sarà un altro sposo più degno di me che deve prendere la sposa, io non faccio problema, basta che lei sia felice. Infatti la ripudia anche in segreto perché non infierisca nessuno sulla sua persona. Anche questo, nella separazione, che non è un gesto di discordia, ma è un gesto di amore, c'è l'amore di Dio. Spezza il suo cuore, lo offre di un olocausto, rinuncia a Maria. Allora gli appare un angelo in sogno. Dio non attendeva che questo atto di. Ecco, è quasi che sia stato scritto nel cuore di Dio. Cioè, non è un errore quello di Giuseppe, no? Non è un errore, non è un fatto di orgoglio personale, né un'osservanza pedissequa della legge. È proprio quello che doveva vivere. Questo autore è il primo che sento, no? Che dice così, no? Ecco, la necessità del buio spirituale, no? La necessità del dubbio, la richiesta di qualcosa che è contrario sembra alla propria vocazione, ecco. E al Signore, beh, decido di ripudiarlo in segreto, va bene, basta così. Se questa è la tua volontà, rinuncio a Maria, sono pronto alla rinuncia a Maria, purché si compia la tua volontà, Signore. Ecco. E allora, ecco, Dio aspettava solo questo atto supremo di rinuncia per donare invece a Giuseppe proprio ciò che egli a malincuore aveva cercato di allontanare, ecco, per amore del Signore. Pare davvero che Dio ami chiederci il sacrificio di quanto egli vuole profondamente donarci. Ecco, questo è un elemento essenziale della vita spirituale. Tu vuoi una cosa, ci devi rinunciare, se no il Signore non te la dà. Tu vuoi qualche cosa di grande, ecco, signore te la darà, ma tu devi essere prima pronto a rinunciare. Cioè, tu vuoi la vita? Beh, devi rinunciare alla vita per avere la vita. In fondo Gesù pure è stato così, no? È proprio la logica di Dio. Perché l'amore supera anche i beni che il Signore vuole prometterci in relazione al suo amore. Davvero Giuseppe di Nazareth era una perla di ragazzo. I Vangeli non dicono nulla sulla sua età, probabilmente era vigoroso perché poteva prendersi cura di una famiglia, poteva fare delle cose straordinarie per questa famiglia, fuggire in Egitto, lavorare fuori con situazioni avverse, disagiate, insomma, subire la persecuzione, forse il martirio. Giuseppe ha amato la Santissima Vergine con l'amore più puro, più devoto che ci sia, con un amore davvero teologale. Egli l'amava in Dio e per Dio. Non poteva essere altrimenti. È impossibile amare diversamente l'Immacolata, perché l'Immacolata riflette la bellezza stessa di Dio. Cioè, veramente, se ami l'Immacolata vuol dire che ami Dio, lo ami per se stesso, perché l'Immacolata rivela solo Dio. Possiamo appena immaginare con quale rispetto, con quale delicatezza, con quale amore San Giuseppe vegliasse sulla Vergine Santissima. Fu l'unione senza macchia, la più rispettosa che sia mai stata con Maria, la creatura più perfetta che esista. Per questa unione egli partecipa della straordinaria grandezza di Maria. Mi sono sempre infuriato a sentir raccontare storielle su quella perla di ragazzo. Di lui credo e penso ciò che insegna la Chiesa di sempre, a cominciare dalla prima generazione cristiana. La bellezza dell'universo non è nulla a paragone dell'unione di questi sposi, unione voluta e preparata da Dio ab eterno, unione che rapisce gli angeli e fa gioire il Signore Gesù. L'amore virginale di Maria e Giuseppe è il modello di ogni amore davvero casto, secondo la legge di Dio, che sia virginale o coniugale. Da moltissimi anni San Giuseppe, il mio carissimo amico, e guai chi me lo tocca, se ci mette un po' di umano, espressioni umane, non tanto teologiche, questo autore, però efficace nel descrivere la figura, la bellezza, la grandezza di San Giuseppe. No, non un uomo meno, un uomo diminuito, un uomo schivo, un uomo introverso. Ecco. Sì, pare che insomma lì. Nella Maria Donna dei nostri giorni, Giuseppe è uno un po' poveraccio che non capisce niente di Maria, no? E invece, proprio perché ha capito la grandezza di Maria, si comporta di conseguenza, la prende in custodia, la serve, no? La rispetta, la ama, di un amore assolutamente soprannaturale, assolutamente divino, perché è comandato da Dio, voluto da Dio, è donato da Dio nel momento stesso in cui Giuseppe è scelto per questa missione. Ecco allora, viviamo bene la spiritualità di San Giuseppe per essere, ecco, come lui, degni della Vergine. Ave Maria, cari fratelli, di Radio.